Luca capitolo 5, dal verso 1. Avvenne che mentre Gesù si trovava sulla riga del lago di Gennesaret, la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra e, postosi a sedere, ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare». E Simone, rispondendo, gli disse: «Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla». Come del tipo della serie «Fammi fare un mesavaglio e tu fatto tu». No? Poi Pietro è come se risponde a Gesù, come per farlo contento. Dice: «Vabbè, però alla tua parola». Infatti Gesù disse: calate le reti, e Pietro disse: però alla tua parola calerò la rete, non le reti. Quindi Pietro dimostra che non è che si fidava tantissimo di Gesù, però è per non dispiacerlo. Ci pare che poi ci diciamo di no davanti all'auto, cioè, va, pare brutto. E fatto ciò, dice qua al versetto 6, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Qualcuno direbbe: ben gli sta. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi presero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Attenzione qua. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù e disse: «Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore». Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la grande quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi». Ed essi, quindi, tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. È strano dirlo, ma lasciarono anche le mogli, temporaneamente, nel senso che facevano avanti e indietro. Soprattutto Pietro, quando suo suocero è stata guarita, se n'è andato di casa. No, perché pensava, Gesù poi è arrivato, è entrato, ha guarito la suocera e ci sconsavo io. No, volevo vedere qualche cosa insieme a voi, qualcosa di molto bello e molto profondo, che oggi è stato anche appunto argomento del video. Il versetto 8, tutto il contesto lo capiamo. Gesù dà un comando a Pietro, gli dice: prendi il largo e calate le vostre reti. Simone non diede molta importanza a quello che Gesù disse. Probabilmente, come vi ho detto, lo fece proprio semplicemente per una questione di rispetto nei suoi confronti, ma non andò con fede. Signore, abbiamo pescato tutta la notte, cosa vuoi che ci sia? Si va a pescare di notte, non di giorno. Del resto, si pesca di notte, non di giorno. Ma fatto questo, preso una tale quantità di pesci che la rete si rompeva, dovettero chiamare gli altri che lavoravano nell'altra barca, riempirono tutte e due le barche con una tale quantità di pesci che le barche stavano per affondare. Non avevano mai fatto una pesca così grande, mai. Alla vista di questo miracolo, questa è la cosa particolare che Pietro ci dà spunto di riflessione, alla vista di questo miracolo, Pietro va nel panico. Pietro non si rallegra. Pietro non comincia a ringraziare Dio, a lodarlo. Pietro viene scioccato dalla grandezza di Dio, dalla santità di Dio. Quel miracolo gli fece paura. E lì realizzò che non era degno.
Che non era?
Degno. Questa è la frase che Pietro disse a Gesù. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Pietro riconobbe di non essere degno di quel miracolo ed ebbe una sorta di shock di fronte a quella benedizione, di fronte a quell'abbondanza. Ebbe la rivelazione della grandezza di Dio, della santità di Dio, della potenza di Dio. Ma vedete, tutto questo, tutta questa rivelazione, senza la rivelazione della grazia di Dio, ci spinge ad allontanarci da Dio, o a chiedere a Dio di allontanarsi da noi. Guardate l'esperienza di Pietro, non lo spinse ad avvicinarsi a Gesù, ma a chiedere a Gesù di allontanarsi. Questo è molto particolare, perché questa è l'esperienza di quello che facevano anche nell'Antico Testamento. E ricordate il popolo di Israele quando vide il fuoco sul monte, sul Sinai? Si sono spaventati e dissero a Mosè: noi non vogliamo che Dio parli con noi. Vi ricordate? No, tu devi ascoltare Dio. Tu ascolterai Dio e noi ascolteremo te, ma Dio non può parlare con noi, perché Dio è un fuoco consumato. La rivelazione della grandezza di Dio, della santità di Dio, della potenza di Dio, non incutono in noi pace, ma paura. Solo quando hai la rivelazione della grazia di Dio, tu ti avvicini a Lui. Ma finché non ce l'hai, tu chiederai a Dio di stare lontano. Quante persone abbiamo conosciuto che quando hanno visto qualcosa, un segnale particolare da parte di Dio, hanno avuto la reazione opposta, si sono allontanati da Dio. Perché? Perché in un modo o in un altro hanno pensato che quella cosa li potesse coinvolgere in maniera definitiva. Io ho conosciuto un sacco di ragazzi, di giovani, che quando hanno visto Dio operare nella loro vita, si sono allontanati. Perché? Perché hanno visto che Dio poteva fare qualcosa di straordinario, poteva andare oltre, ma loro non si sono sentiti pronti. Abbiamo predicato molto sulla potenza di Dio, sulla santità di Dio, ma quello che fa avvicinare le persone a Dio è la rivelazione del suo amore, non della sua santità. Senza la santità nessuno può vedere Dio. Questo è un concetto dell'Antico Testamento scritto nella lettera agli Ebrei. Infatti è scritto nella lettera agli Ebrei, non è scritto in altre lettere. Senza la santità nessuno vedrà Dio, ma non sta parlando dopo la morte, sta parlando ora in questa vita. Ed ecco perché senza la rivelazione della grazia di Dio noi chiederemo a Dio di stare lontano da noi, perché sei troppo santo, io non posso avvicinarmi, tu sei troppo potente, io non ce la faccio a vivere così. E questo fa spaventare le persone. Però guardate la risposta di Gesù. L'affermazione di Pietro è: allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Guardate la risposta di Gesù. Non temere. Versetto 10. Non temere. Non gli ha detto: sì, io lo so. Non gli ha detto: sì, lo so che sei un peccatore. Sì, lo so che fai schifo. Sì, lo so che non servi a niente. Sì, lo so che mi tradirai e mi rinnegherai 3 volte. Lo so che combinerai un macello. No, la prima cosa che Gesù gli dice: non temere. Ma la cosa più sconvolgente che gli dice è: da ora in poi. Da ora in poi tu sarai pescatore di uomini vivi. Ora, o Gesù gli ha detto una bugia, perché non è vero. Perché per 3 anni, questo era l'inizio del ministero, per 3 anni Pietro ha accumulato solo fesserie. Ma vedete la grazia di Dio qual è? Lui non ti guarda per come sei, ma per quello che diventerai. Lui non ti tratta per i tuoi errori, ma perché lui sa che potenziale meraviglioso c'è nella tua vita. Lui non ti tratta come meritano i tuoi peccati, i tuoi errori, i tuoi sbagli. Non temere, Pietro. Da ora in poi tu diventerai un pescatore di uomini vivi. È stato un pescatore di uomini vivi per 3 anni? No, lui, anzi, lui voleva ammazzare la gente. Giacomo e Giovanni erano quelli che volevano fare scendere il fuoco dal cielo sui samaritani. Vi ricordate? Pietro era quello che andava con la spada alle riunioni di preghiera. E se qualche uno non prega buono, ci scippa a destra. Qualcuno ha voluto arrestare Gesù e Pietro cosa ha fatto? Ci ha staccato l'orecchio. Ma secondo voi ci voleva staccare l'orecchio? Perché ci vuole bravura a staccare l'orecchio così con un colpo secco. No, lui voleva letteralmente uccidere le persone. Non temere, Pietro, perché da ora in poi tu sarai pescatore di uomini vivi. È straordinario, è meraviglioso vedere come il Signore guarda verso di noi. E la domanda di stasera è: quando Lui guarda verso di te, cosa vede? Chi vede Gesù? Perché la rivelazione della santità di Dio ti spinge lontano da Dio, ti porta ad allontanarti e chiedere a Dio di stare lontano. Vi ricordate il miracolo di Gesù quando ha liberato il gadareno? I demoni che sono andati nei porci? Ve lo ricordate? I porci sono caduti in mare. Ve lo ricordate la reazione dei pastori dei maiali? Loro chiesero a Gesù di andarsene via dal loro territorio. Lo pregarono. Lo pregarono di andare via. Ve lo ricordate? E cosa ha fatto Gesù? Gesù ha fatto una cosa troppo grande. Quelli lo pregarono di andare via e anche l'indemoniato, arrivato a un certo punto che stava bene, era sano di mente, voleva andare con Gesù. E Gesù cosa ha detto? No, no, rimani qui e racconta a tutti quanti le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. Sapete cosa è successo? Qualche capitolo dopo noi vediamo qualcosa di straordinario. Qualche capitolo dopo noi vediamo Gesù di nuovo nella Decapoli, lì dove ha fatto il miracolo, e ha sanato un bambino che era sordomuto. E dice la Bibbia, e gli chiesero, le persone del luogo gli chiesero di rimanere. Ed è stato lì, proprio lì nello stesso posto dove gli avevano chiesto di andarsene via, invece è stato proprio in quel posto che Gesù ha fatto la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Proprio lì. Sono delle rivelazioni bellissime, perché vedete, lui non ci, anche se noi gli chiediamo, Signore allontanati da me, il Signore lascerà sempre qualcuno o lascerà sempre qualcosa, perché lui non ti lascia andare. È meraviglioso.
Di Giobbe.
È meraviglioso.
Se c'è qualcuno che andava a portare la notizia.
È qualcosa di straordinario. Comprendete come a volte noi parliamo con Dio in un modo, e Lui non ci ascolta. Perché? Perché il Suo amore e la Sua grazia nella nostra vita vogliono sempre raggiungerci. Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. Non sono degno. Non posso stare accanto a te. E il Signore gli disse, da oggi in poi tu sarai uno dei miei 12.
Però anche lì Pietro alla fine ha fatto una cosa bellissima, perché ha riconosciuto i suoi limiti umani e ha riconosciuto che aveva bisogno anche della grazia.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Vedete come una mentalità dell'Antico Testamento, di fronte a certe cose, la potenza di Dio e la santità di Dio produceva una separazione netta tra le persone e Dio. Ok? Una separazione netta tra le persone e Dio. Ma Gesù invece è venuto a portare la piena riconciliazione tra il mondo e Dio. Dio ha riconciliato il mondo a se stesso in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Ed è meraviglioso. Signore, allontanati da me. E Gesù disse, Pietro, non temere, ma da ora in poi tu sarai un pescatore di uomini vivi.
Amen.
Ed è meraviglioso questo, perché ci fa comprendere come anche quando noi chiediamo a Dio di stare lontano dalla nostra vita. Ho conosciuto tante persone che in un momento molto particolare hanno detto: basta, non ne voglio più sapere, non mi interessa più niente, basta, non me ne frega più niente né di te, né della chiesa, dei fratelli, delle cose, la chiamata al ministero. Vi posso dire com'è finita? Dio li ha perseguitati e lui ha vinto. Lui ha vinto. Voglio concludere leggendo qualcosa da Geremia, il capitolo 20. Geremia 20, il versetto 7. Tu mi hai persuaso, Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu sei più forte di me e hai vinto. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno, ognuno si fa beffe di me. Perché ogni volta che io parlo, grido, proclamo, violenza, saccheggio, sì, la parola dell'Eterno è per me un motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Allora ho detto, non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome. Ma la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. C'è una parola qui, nel testo ebraico, che voi non vi immaginereste mai. Quando al versetto 7 dice, tu mi hai persuaso. Questa parola nel testo ebraico non è in realtà tu mi hai persuaso. E tu mi hai ingannato. Tu mi hai ingannato, Eterno, e io mi sono lasciato ingannare. Vi leggerò ora un altro passo dell'Antico Testamento dove è scritta questa frase. Però vedete, con Dio questa parola, che non deve essere compresa male chiaramente, perché ha una spiegazione bellissima ed è una parola usata in maniera molto poetica, non in maniera offensiva, no? L'amore di Dio ci inganna, in che senso? Il suo amore è talmente forte che ci conquista, è come se lui ci getta lo zuccherino e non ci fa capire subito quello che passeremo. Perché Geremia dice, tu mi hai ingannato, quando tu mi hai chiamato, leggiamo al capitolo 1, se leggiamo il capitolo 1 di Geremia, quando viene dichiarato il profeta delle nazioni, no? Dice, io ti ho conosciuto nel grembo di tua madre, non dire io sono un ragazzo, perché tu parlerai nel mio nome, tu andrai e parlerai. Cioè la chiamata di Dio nella vita di Geremia è talmente forte, e quando Dio ti chiama e quando Dio ti parla, lui ti conquista. Ma nello stesso tempo è un inganno, in che senso? Lui non ti dice subito chi dove tu passerai. Lui ti vince, ti conquista con il suo amore. Ma se ti facesse vedere subito quello che passerai, tu dici, senti, tu vado stare, io vado stare, lasciami stare la mia pace. Io ve lo chiedo, quanti di voi possono dire, se avessi saputo prima tutto quello che avesse passato? Quando parliamo delle comunità, dei problemi con i fratelli e con le sorelle, dei problemi in famiglia, con le testimonianze, con il fatto di essere stati beffati, ingannati, di essere stati usati, eccetera, eccetera. E anche noi abbiamo fatto i nostri errori, i nostri sbagli, e come? Però quanti di noi abbiamo pensato magari qualche volta, se avessi saputo prima io già non ci avessi aiuto mai, se io avessi saputo sto fratello, sta sorella non mi ci avessi messo mai, Signore, ma perché mi hai mandato là, perché mi hai fatto male, perché me l'hai fatto incontrare? In un modo o in un altro è come se ci siamo sentiti ingannati da Dio, ma non in senso brutto, Però la chiamata di Dio, la chiamata di Dio nella nostra vita ci costringe. Cosa dice Paolo? L'amore di Cristo ci costringe. Ti sei mai sentito come Geremia, dove volevi fare una cosa e non ci sei riuscito? E l'amore di Dio ti ha costretto ad amare, a perdonare, a calare, come si dice in ebraico? In ebraico com'è che si dice? A calare di gonne. Perché? Lo faccio pamorerò, Signore. E in un modo o in un altro ci siamo sentiti ingannati. Quanti di noi a volte abbiamo detto, avesse stato meglio che a sto minuto non conoscevo il Signore. Ah, se mi avesse conosciuto, Signore, io avrei fatto a sto minuto, Signore, dammi 5 minuti di licenza, un'ora di licenza, fammi sviare per un'ora, pignonno, per la settimana, fammi fare un poco di guerra. Ah? E poi il Signore, cioè, ti ricordi come io mi sono comportato con te quando tu hai fatto quell'errore? Quando tu hai sbagliato, io ti ho perdonato e io ho ristorato la tua vita. E invece di fare cascare mattoni sopra la testa, io invece ti ho rialzato, ti ho pulito, ti ho ridato dignità e ti ho ridato una immagine e ho fatto di te qualcosa di straordinario. E cosa dice Geremia? Vedete, Geremia è molto particolare, perché Geremia, mischino, è l'unico profeta che ha profetizzato per quasi 50 anni e non si è mai convertito nessuno. Mai, nessuno.
Ha seminato.
Ha seminato e ha chianciuto lacrime. Infatti viene chiamato il profeta piangente. Però non si è mai convertito nessuno per 50 anni.
Ma lui viveva con la cosa di essere un fallito, povero figlio.
Pensate, un ministerio del genere oggi, noi diremmo sicuramente non è da Dio. Ma la benedizione e la riuscita non si misura solo a base dei numeri. Amen. La cosa bella è che Geremia, si parla di Geremia oggi dopo più di 2000 anni. Di alcuni non si sa più niente dopo 5 anni. È così. Tu mi hai persuaso, o Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu sei più forte di me e hai vinto. Io vorrei che ognuno di noi stasera potesse fare questa dichiarazione e dire: tu sei più forte di me.
Tu sei più forte.
E la tua volontà nella mia vita ha vinto e continuerà a vincere. Qualunque sia il tuo piano nella mia vita, qualunque cosa io dovrò passare, io dichiaro che tu sei più forte di me, e se anch'io volessi mollare in qualche momento particolare della mia vita, io so che tu vincerai.
Amen.
Tu sei più forte di me e hai vinto. E anche se vorrò tacere e chiudere la mia bocca, io so che la tua parola dentro di me è più forte e sarà come un fuoco che arde nelle mie ossa. E anche se mi sforzerò di contenere, tu sarai più forte di me e vincerai sempre. Guardate qui, in Osea, il capitolo 2, versetto 14. Osea 2, versetto 14. Perciò ecco, io l'attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Io l'attirerò, questa parola nel testo ebraico dice io l'attirerò con l'inganno. La condurrò nel deserto. Chi è che vuole andare nel deserto? Chi è quello che ci vuole ir in un deserto? Nessuno. Ma Signore, se poi andiamo a leggere il versetto 15 e 16 ci sono delle rivelazioni incredibili, straordinarie. A volte, correggetemi se sbaglio, a volte il Signore può parlare nella nostra vita solo quando siamo nel deserto. A volte soltanto in un momento particolare della nostra vita. Magari aiutatelo, così Irene viene qua e ascolta. Irene, vieni qua, dai. Ciao Agata.
Non è facile.
Vieni, vieni.
C'è Agata.
Guardate qua il versetto 15. 14 dice: io la attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Il versetto 15: allora le darò le vigne, le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Sapete cos'è la valle di Acor? La valle di Acor era uno dei luoghi più brutti e più atroci per Israele. Sapete cos'era la valle di Acor? Era la valle dove è stato giudicato Acan. Era quello, vi ricordate, che durante la conquista di Giosuè della terra promessa fu quello che attirò la maledizione su Israele, quello che si trattenne dei tesori di Gerico nella sua tenda, e quando Israele andò a combattere contro Ai fu sconfitto. E poi alla fine fu lapidato lui, sua moglie, i suoi figli, tutta la sua generazione, e fece un altare come ricordo. Questa era la valle di Acor e rappresentava vergogna. Era un ricordo, una memoria molto brutta per Israele. E Dio dice: io vi darò, le darò la valle di Acor come una porta di speranza. Sapete, è come quella cosa quando Dio va a redimere quella situazione nella nostra vita, quando ci sono dei ricordi nella nostra vita che ci lacerano, ci sono dei pensieri che ci distruggono, delle cose che ci riportano indietro e ci fanno sentire quella vergogna, ci fanno sentire quel senso di colpa. E Dio dice: io userò tutto questo come una valle di speranza. Comprendete? La valle di Acor. Dice qua: io le darò di nuovo le sue vigne, le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Là, nella valle di Acor, là, nel luogo del pianto. La valle di Acor significa valle delle lacrime. Acor significa valle della disperazione. La valle delle lacrime. Dice: là, nella valle della disperazione, là, ella canterà come ai giorni della sua giovinezza e come quando uscì fuori dal paese d'Egitto. Ma dove? Nel posto dove invece Israele pianse, lì Dio redimerà ogni cosa e la porterà esattamente al contrario. Nella valle di Acor lei ritornerà a cantare. E le darò la valle di Acor, che era la valle della tomba, la valle della morte. Dice: la valle di Acor sarà per lei la porta della speranza, la porta di un nuovo inizio. Un nuovo inizio dove ritornerà a cantare come ai tempi della sua gioventù, come ai giorni della sua giovinezza. Guardate Dio come il deserto viene trasformato come luogo di gioia. Il deserto viene trasformato come luogo di danza. Il deserto viene trasformato come un luogo dove invece della paura c'è la danza, c'è la gioia, c'è la voglia di vivere, il ritornare a cantare. Dio vuole che noi ritorniamo a cantare. Dio vuole usare certe situazioni. Dice: ma in questo momento sto piangendo, in questo momento c'è disperazione, in questo momento mi sembra morire, in questo momento proprio tutto c'è tranne che, non vedo, vedo tutto tranne l'opera di Dio. E Dio dice: io la condurrò nel deserto.
Amen.
Lì. E lì parlerò al suo cuore. E nel momento in cui parlerò al suo cuore, dice, la fede viene dall'udire. Ma uno al deserto non ha importanza dove sei, l'importante è ciò che ascolti. Perché quello che ascolti porta fede dentro di te. E quello che tu pensi, il deserto, la valle di Acor, dice, ha finito tu. Sei finito. Cioè sei entrata nella tua tomba. Ma il Signore dice, quello che è designato per te per portarti alla morte, sarà invece per te un argomento di gioia. Sarà vita, sarà speranza, sarà un nuovo inizio, sarà qualcosa che ti porterà a vedere la mia gloria. E se voi andate a leggere poi tutto il capitolo, si parla proprio della restaurazione di Israele. Guardate, toglierò del versetto 16: in quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e non si ricorderanno più del loro nome. In quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli dei cieli e i rettili della terra. Spezzerò l'arco, la spada e la guerra, eliminandoli dalla terra, e li farò riposare al sicuro. E come parte tutto, come inizia tutto? Irene, dal deserto. Parte tutto dal deserto. Appena entri nel deserto, la valle di Acor. Ecco, mi posso preparare la tomba.
Finito.
E il Signore invece ti dice, quello che per te può sembrare la fine, è soltanto l'inizio. Perché la resurrezione parte e inizia soltanto se c'è la morte. E quello che è la morte, quando il diavolo riuscì in un modo o in un altro a vedere Gesù nella tomba e a portare Gesù nella tomba, lui pensava che era stato lui, mentre Gesù ha detto, io depongo la mia vita, nessuno me la toglie, io depongo la mia vita per poi riprenderla. E il diavolo, quando ha visto Gesù nella tomba per 3 giorni, ha detto, ce l'ho fatta, abbiamo vinto. Dopo 3 giorni si porta a stoiare un musso, perché è risorto dalla morte, gli ha strappato le chiavi della morte dell'Hades, ha inchiodato il documento che c'era ostile, dice Paolo, è stato inchiodato sulla croce e si è riportato tutta la prigionia e l'ha riportata in alto. Alleluia. È meraviglioso vedere come tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Signore, allontanati da me, sono un peccatore. Petro forse non ha caputo niente. Da oggi in poi tu sei con mia, nella mia squadra speciale. Vedete com'è? Dio ha un modo totalmente diverso di guardare da noi. Signore, ecco il deserto, è finita per me. No, 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 questa è la tua porta per la speranza. Cioè, inizia una nuova vita. Signore, allontanati da me, sono un peccatore. No, no, tu sei un pescatore di uomini. Non temere, che da oggi tu lavorerai con me. Tu sarai a tempo pieno con me. Noi abbiamo un concetto totalmente diverso della vita. Noi dobbiamo imparare a fidarci di colui che ha creato la vita. Dobbiamo imparare a fidarci assolutamente di colui che sa e conosce ogni cosa. Amen. Di noi. Amen?
Amen?
Lui ti conosce più di chiunque altro. Vogliamo pregare? Ah?
Io volevo dire una parola, diciamo, come allegando, diciamo, al discorso, cioè allontanati da me, perché quando il Signore, perché di solito con me...
Parla più forte, così ti sentono.
Di solito quando io sento delle testimonianze, io ti ho cercato, tu mi hai risposto, io invece sono stato, come dire, privilegiato, perché non sono stato io a cercarlo, anzi in tanti volevano che io andasse a cercarlo, ma non c'era nessuno che mi poteva corrompere, perché non mi interessava niente. La mia vita era, no, come già ho accennato, qualcosa che tu mi hai detto, sei tosta stato. Diciamo, come erano donne, macchine, soldi, questa, la mia vita era questa qua, cioè non mi interessava niente, avevo tutto per me. Però a lungo andare, alla fine incominciavo a capire che c'era qualcosa che mancava veramente. E quando il Signore mi ha bussato, la cosa bella è che ho riconosciuto che era il Signore che ha parlato al mio cuore, e allora io ho detto, ma no, ora io sto parlando così, diciamo che mi viene semplice, perché poi leggendo la Bibbia, incominciare a chiudere un cerchio, perché chiudi, il Signore ti fa rivedere tutta la tua vita, a me mi ha fatto rivedere tutta la mia vita, e io così piano piano, ora ho chiuso un cerchio, leggendo la Bibbia. E gli ho detto questo qua, piangendo, che non si può capire, sono andato a cercare mia sorella, mio fratello con la macchina, piangendo senza che mi potevo fermare. Signore, ma perché proprio me? Perché che sono un peccatore, un bestemmiatore? Perché proprio me? Perché non ce la finivo? niente, piangevo, ma a dismisura proprio, una cosa paurosa. Ho riconosciuto che era il Signore e l'ho accettato nella mia vita. E ancora oggi io dico, Signore, usati di me perché tu hai fatto tanto nella mia vita, ma io ancora non ho fatto niente per te. Io all'inizio, come ho detto prima, come quando ho detto lasciare la morte, sì, io ero disposto a tutto, perché il Signore è come ora, esempio, io sono qua, sto parlando, ma perché il Signore ci rigenera, io la sera già, quest'ora già, mi hai fatto ciò di sonno, perché tutta la giornata, tutto con il mattelletto, variando, facendo, ero estremato, con il sole in testa tutta la giornata, perché il Signore ti rigenera, sempre, ogni istante.
Gloria a Dio, gloria a Dio. La cosa importante che dobbiamo realizzare stasera anche da quello che abbiamo letto è il fatto che la risposta di Gesù è fenomenale. Non, Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Non temere. Qualcuno ha fatto un conteggio, ha scritto questa parola 366 volte nella Bibbia, uno per ogni giorno dell'anno.
Stavo dicendo la stessa cosa io.
Anche
per l'anno bisestile.
Stavo dicendo
366 volte. È scritto nella Bibbia, non temere. Signore, ma non temere. La risposta di Dio, ma sai cos'è? Non temere.
Non temere.
No, Dio opera anche quando noi abbiamo, non stiamo vedendo, quando sembra impossibile, quando noi dichiariamo già cosa, ormai non c'è più, finito, non c'è più cosa. Non temere. Il nostro Padre si prende cura delle nostre cose perché Lui ha più interesse di noi di andare a risolvere determinate situazioni. Noi abbiamo ascoltato testimonianze meravigliose, io ne ascoltavo ancora anche una oggi, di come il Signore sta sistemando delle situazioni in alcune famiglie, di problemi tra genitori e figli, eravamo ospiti oggi, di come il Signore sta riconciliando dopo anni, situazioni impossibili, impossibili. Dio parla, un sogno, una parola profetica, una visione, un incontro per la strada. È arrivato a un certo punto, all'improvviso, tutto cambia. All'improvviso tutto cambia. La cosa importante è che noi dobbiamo rimanere saldi su una parola: non temere. Signore, ma sono stanco, io non temere, sto lavorando. Signore, ma questa situazione non c'è più speranza, non temere. Vi ricordate la risposta di Gesù a Jairo, che aveva la figlia che stava male? Poi sono arrivati, gli hanno detto tua figlia ormai è morta, non disturbare più il maestro. Cosa gli ha detto Gesù? Non temere, soltanto credi. Non temere, soltanto abbi fede. E lui ha visto un miracolo. Amen. Lasciamo fare a lui. Lasciamo fare a lui. Non è importante quanto grande o quanto difficile possa essere la situazione che stai vivendo. La risposta è non temere. Non temere. Perché da ora in poi, da ora in poi significa da ora avremo delle situazioni dove forse ci sarà esattamente il contrario, ma Gesù dice da ora in poi. E lo dobbiamo credere, cominciare a dichiarare, Signore, io so che tu stai lavorando per la mia vita. Anche se le situazioni attorno a te stanno dicendo esattamente l'opposto, da stasera tu devi cominciare a dire io credo che tu stai operando nella mia vita e che tu stai lavorando per cambiare questa situazione impossibile nella mia vita, impossibile nella mia vita, impossibile nel mio lavoro, impossibile con i miei genitori, con i miei figli, con i miei parenti. Io so che tu stai operando e che all'improvviso tutto cambierà. Amen.
Amen.
Preghiamo per questo? Dai, preghiamo. Ringraziamo Dio e preghiamo per questo. Dai. Mettiamoci.